luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Il Crucian si allontanò dal gruppetto con un peso sul cuore, saltando agilmente sui tetti della metropoli e scandagliando le linee energetiche in cerca di Banjuk. Ormai il rancore che provava per quella bestia stava mangiandosi via tutto e lo sentiva ribollirgli nel sangue in un modo incontrollabile. Una stilla di energia più forte lo portò a fermarsi e planò su una tettoia spiovente in un vicolo impregnato di pioggia puzzolente. Ascoltò, immobile. Quanto avvertiva era simile a un cuore marcio che batteva nelle profondità della terra in palpiti costanti e lugubri. Nazar discese la tettoia fino in fondo, lanciandosi sull'asfalto rovinato. Rovinò in terra con una capriola, spaventando una manciata di ratti occupati nel loro banchetto. Le pantegane fuggirono dai bidoni del pattume, squittendo, mentre l'uomo si rialzava, lisciandosi l'abito. Si rese invisibile ed uscì in strada. La cacofonia lo avvolse immediatamente, innestandogli sotto pelle una moltitudine di sentimenti ed energie contrastanti. Eppure, quel cuore nero era lì, inconfondibile. Una smorfia gli contrasse le labbra candide. Si toccò la fronte con due dita e chiuse gli occhi prima di proseguire. Spedì il suo messaggio, scacciando la tensione che si portava in corpo. Poi riaprì gli occhi e si guardò attentamente intorno, tra le aure brillanti della gente e l'odore della pioggia recente che si sollevava dalle strade inumidite. Nazar volse il capo verso sinistra, apparentemente inquadrando una strada come tante altre, fiancheggiata di auto parcheggiate e vetrine di negozi, ma spingendo le sue percezioni più in là e più in profondità. Seguì quella scia palpitante di vibrazioni irrazionali, surriscaldate di plasma oscuro, che sempre si lasciavano indietro le creature corrotte da quel tipo di male che aveva incontrato per la prima volta nella grotta di Banjuk anni prima. Era tutt'altro che felice di dover anticipare il momento dello scontro, soprattutto essendo dolorosamente consapevole della quantità di sforzo che gli era costata l'impresa appena compiuta. Eppure, una parte del suo spirito antico, risvegliatasi dopo il rituale che lo aveva reso completo, agognava a riversare la sua furia su quel fratello maledetto. Per un istante, un mezzo sorriso parve increspare le labbra perfette del Crucian. Poi l'aria intorno al suo corpo sfrigolò di energia statica e luce azzurra, mentre sprofondava rapidissimo nel sottosuolo, inseguendo le scie nere come fossero strade oscure che l'avrebbero sicuramente condotto al suo obiettivo. L'essere che una volta era un Crucian stava in piedi, torreggiante ed assorto, al centro di una sala dai contorni irregolari. I lunghi capelli corvini ricadevano dritti a ciocche sulle spalle e teneva le dita acuminate protese dinanzi a sé a circondare una sfera tremolante di buio gassoso da cui ramificazioni grottesche partivano per inabissarsi nel terreno e finire chissà dove. Le saette vermiglie che si dibattevano all'interno della sfera gli screziavano lo sfarzoso abito rosso. Alle sue spalle un trono di ossidiana fusa emergeva da una piattaforma rialzata a gradoni e dal soffitto, che si perdeva nelle tenebre, calava una cortina di tessuto color vinaccia, come un sipario di qualche teatro da incubo. Dietro le palpebre livide di Banjuk, gli occhi si muovevano a scatti, inseguendo rapidi i movimenti dei suoi emissari, molto lontani da quel luogo che aveva strappato alla realtà e che usava come dimora momentanea. Improvvisamente spalancò gli occhi e un suono rotolante come un ringhio cavernoso gli proruppe dalle labbra tese sulle zanne acuminate, mentre sollevava fulmineo la sfera e gli artigli davanti a sé, espandendola a frapporsi fra lui e la frusta di luce che sibilava fendendo l'aria densa in direzione della sua gola. All'impatto di luce ed ombra seguì una deflagrazione doppia che scaraventò le braccia di Banjoki in alto sopra la sua testa e gli fece crepitare la pelle. La luminosità inattesa quasi lo accecò per un istante e Nazer sfruttò subito quel momento. Si scagliò dall'alto su di lui in una parabola discendente, impugnando una lancia di energia purissima e mirando dritto al suo cuore. Per un lungo istante, immobilizzato nel tempo, sembrarono un affresco biblico in cui l'arcangelo si appresta a punire il diavolo di turno. Poi l'effetto sorpresa terminò e con un urlo di collera, stupore e lesa maestà, la bestia proruppe in un'esplosione di potere. La detonazione fece svanire la lancia luminosa e proiettò Nazar decine di metri più indietro. Banjoki emise un ringhio basso che gli vibrò nel profondo del ventre. Come diavolo aveva fatto Nazar a trovarlo? E soprattutto, come poteva essere arrivato fin lì senza che lui se ne accorgesse? C'era qualcosa di diverso nel suo antico rivale, era chiaro. Bastava guardare come si era rimesso in piedi, fissandolo con uno sguardo limpido e infervorato dall'altra parte della sua sala del trono. La sicumera innata di Banjoki vacillò per un istante, scossa dal timore dell'ignoto, ma riprese subito il controllo. Lui era benedetto da un potere che quello stupido servo non poteva neanche immaginare. Lo avrebbe umiliato e poi se ne sarebbe impossessato, così come aveva fatto con quelli che una volta chiamava creaturi. Un ghigno deformò lo squarcio zannuto che aveva al posto della bocca.
Nazar, hai attraversato le linee radiali per incontrare la tua disfatta? L'eternità ti è infine giunta a noia, fratello?
Fratello! Rispose il Crucian, a metà fra il disgustato e il sorpreso.
Io non ho più un fratello, come già ti dissi, ed oggi deporrò l'ultimo fiore di rame sulla tomba che si è scavato da sé tanto tempo fa. Il tempo delle chiacchiere è finito, mostro!
E senza porre tempo in mezzo, scattò in avanti, muovendosi basso e iniziando a zigzag per schivare i dardi d'energia corposa che gli lanciava decine la bestia di fronte a lui. Nazar sfruttava la sua nuova forma corporea e le sue percezioni finissime per prevedere il prossimo colpo in arrivo e schivarlo. Riusciva a vedere l'energia che Banjoki traeva dalle radici di Yggdrasil e sapeva che non poteva competere con un simile potere. Era incredulo davanti a quella vista. Non riusciva a capacitarsi che quel maledetto si fosse spinto a tanto. Nel suo cuore la giusta furia sostituì definitivamente il legame che una volta li univa. Ogni rimanenza dell'amore che provava verso Banjoki si estinse. Finalmente! Digrignò i denti, mentre nella sua mente si affollavano le immagini delle atrocità commesse dal suo nemico. Non sarebbero rimaste impunite. Doveva essere scaltro, usare al meglio le risorse che gli rimanevano. Sferrò un potente maglio di energia dritto al volto di Banjoki, quando ormai era a pochi metri da lui e, sapendo che sarebbe stato schivato, ne scagliò uno immediatamente successivo, mirando a destra del precedente e tenendosi pronto al contrattacco, che sarebbe arrivato quasi in contemporanea. Banjoki si mosse con velocità sovrannaturale, tanto da sembrare più gassoso che fisico e, dopo aver scansato entrambi gli attacchi, mosse gli artigli dal basso verso l'alto, in due diagonali ascendenti. Colpì la barriera azzurra che proteggeva Nazar, sfondandola e squarciando il vestito elegante del Crucian, ma senza riuscire a spillarne sangue. Ciò lo fece infuriare. Stava preparando l'attacco successivo quando sentì un dolore bruciante alle caviglie. Si voltò, sgranando gli occhi con allarme. Gli attacchi di Nazar non erano mai stati diretti a lui. Erano rimasti sospesi alle sue spalle e quando Banjoki aveva concentrato il potere e l'attenzione nell'attacco, avevano colpito, recidendo i vincoli energetici che usava per attingere alle radici dell'albero del mondo. Un verso di rabbia gli sgorgò dalla gola e la furia lo accecò.
bastardo!
Sputò in direzione di Nazare. La nube oscura che lo circondava sembrò ingigantire e sferzare l'aria, proiettandolo addosso all'odiato avversario, zanne e artigli protesi. Il Cruz si aspettava un attacco, ovviamente, ma respingere gli artigli, mantenere la concentrazione per controllare i colpi energetici, lo aveva lasciato momentaneamente senza fiato. Andrew con un po' addosso prima che potesse schivarlo, e un artiglio gli entrò al centro del petto, cernendo immediatamente un liquido nero bollente che si espanse in tutte le direzioni, ricoprendo rapidamente il suo corpo.
Bel trucco, te lo concedo, ma i tuoi giochetti finiscono qui. Da oggi servirai noi.
Nazare mise un verso gorgogliante. Banjo che sogghignò, ascoltandolo dimenarsi per il dolore. E il Crusione riuscì ad aprire gli occhi nonostante la paralisi che lo stritolava. Lo sguardo scarlatto del mostro lo fissava ora a meno di un metro di distanza e dove avrebbero dovuto esserci le pupille, un abisso di follia, perversione, popolato di forme organiche in eterna agonia, si spalancò per Nazar. Si sentì risucchiare in un vortice discendente di calore insopportabile, suoni stridenti, stava affogando, bruciando e congelando mortalmente. Sentiva che se non fosse riuscito a emergerne immediatamente, la sua mente sarebbe andata perduta e la profezia di Banjuk si sarebbe avverata, si sarebbe ritrovato a servire il male. Quella potenza era irresistibile, lo stritolò. Il bell'abito blu era quasi del tutto scomparso sotto la pece viscida uscita da quella mostruosità che un tempo era un Crusian. Quando gli occhi di Nazar si richiusero e un canto poderoso gli uscì dalle labbra, risuonando nello spazio cavernoso, l'aria attorno a loro vibrò come in sofferenza. Banjo caraggiò per un istante. Aveva notato solo in quel momento che Nazar fosse in grado di parlare fisicamente. Non aveva previsto quel canto, non lo avrebbe mai ritenuto possibile. Ciò lo fece infuriare ancor di più. L'oscurità liquida si ritirò verso l'artiglio mentre la forza del canto cresceva e incalzava, respingendo indietro Banjuk e l'abisso che si portava dentro. L'essere conficcò gli artigli nel terreno per frenarsi. Nella mente distorta e furibonda della bestia risuonarono cristalline le parole di Nazar.
Hai scambiato le radici del nostro potere con delle catene oscure. E credevi che questo sarebbe successo anche a me. Non è vero. Io sono diventato ciò che entrambi eravamo destinati ad essere. Non cadrò nei tuoi vili tranelli. Non mi tramuterò in uno schiavo come hai fatto tu, vigliacco.
Basta!
Urlò dolorosamente Banjuk, cacciando Nazar dalla sua mente e sovrastando il canto che ormai giungeva al termine.
Se non sei in grado di comprendere, ti spezzerò, stolto!
Ritrasse indietro gli artigli e il suo corpo sembrò crescere, fino a sovrastare come una nube di tempesta, la sagoma lucente del Crusian, la cui luce, seppur indebolita, splendeva fiera davanti a quelle tenebre. La bestia spalancò le fauci mostruose, rivelando una selva di zanne acuminate come stalattiti e stalagmiti, candide e stillanti saliva. Neri tentacoli fumosi avvincevano Nazar al suolo da tutte le direzioni, impedendogli movimenti. Banjuk lanciò un urlo per lui e si piegò verso il basso per azzannarlo e farne un suo boccone. Dan sorrise amaramente, consapevole di aver fatto tutto il possibile. Se ne sarebbe andato senza rimpianti, se non forse uno.
Perdonami, Envy.
Un'esplosione di fiamme scarlatte proruppe da un foglio spiegazzato dentro al taschino dell'abito di Nazar, sciogliendo le tenebre e le zanne come fossero cera. Il Crusian sgranò gli occhi incredulo. La lettera che Envy l'aveva scritto per lui tanti anni addietro, dopo la sua scomparsa, si trasformò in una nuova fiammeggiante. Quella potenza fulgida e improvvisa bruciò i tentacoli neri uno ad uno, sbalzando Banjuk indietro fino a farlo schiantare contro il suo trono, mandandolo in mille pezzi. Le schegge del trono rimbalzarono tra le pareti in un crepitio insopportabile, sovrastato da una frase che rimbombò nell'aria. Una voce che entrambi conoscevano fin troppo bene. Io per te ci sarò. Non so come, né quando, né dove, ma se avrai bisogno di me, anch'io verrò a salvarti. Io sono così. Gli ultimi resti della lettera scintillarono e si estinsero, avviluppandosi in un'ultima favilla infuocata. Nazar non poté fare a meno di sorridere e una lacrima di commozione gli bagnò gli occhi. Un brivido lo percosse con forza.
Bambina mia!
Banjuki vibrò di collera dal fondo di quelle tenebre. Scagliò nel vuoto ancora un ringhio rabbioso che scosse l'intero spazio, mentre cercava di rialzarsi, nonostante la schiena spezzata nell'impatto, provando a rigenerarsi senza troppo successo. Il Crucian approfittò di quel momento prezioso che non avrebbe sprecato. Rotolò su un fianco, gemendo dal dolore. Sanguinò copiosamente sul pavimento nero. Gli impose di rialzarsi in piedi ed in prima non gli riuscì. Ringhiò, rivolgendosi a se stesso con rabbia.
Prendi il Nazar dei nomi! Tirati su, in nome del cielo!
Strinse i pugni fino a far sbiancare le nocche. Alla fine, con un verso di dolore, riuscì a sollevarsi sui gomiti. Con le ultime forze che gli rimanevano, tracciò le familiari rune del suo cerchio di teletrasporto nel pavimento della sala. Il portale unico si aprì sotto di lui, ingoiandolo in un fascio di luce. Scomparve, senza lasciare traccia. Rudy voltò impercettibilmente il capo dietro sé, fermandosi all'entrata del parco. Giovanni smontò dal Navara, caricò gli amplificatori nel trolley, aiutato dalla cugina, e si infilò il basso elettrico in spalla, affiancandosi a lui e ad Anvil. Non appena vagliò il confine, che separava l'entrata di Villa Cornelia dalla strada, l'uomo venne ghermito da una morsa irresistibile che gli spedì un sapore ferroso e denso dalla gola alle labbra. Un sapore simile al sangue. I suoi anfibi scricchiolarono sul terreno acciottolato mentre il cuore gli martellava in petto. E qui? Ma che ti sei incantato? Muoviti un po'. Sarita lo spintonò con la faccia più seria del mondo, sigaretta alle labbra, strappandolo a quella sensazione. Si rese conto solo in quell'istante di cosa avesse appena pensato. Era lì? Cosa era lì? Un altro di quegli affari demoniaci? Perché sì, ovvio, cervello geniale, era palese che fosse lì. Giovanni seguì con gli occhi le corde luminose che dal cielo livido si gettavano nel laghetto al centro dello spiazzo davanti a loro, circondato dall'inferriata e completamente invaso di volatili. Non c'era traccia di templi o altre diavolerie simili. Le catene parevano sprofondare nell'acqua. Ebbe l'impressione che non sarebbe stato semplice stavolta. Non che prima fosse stato, ma ora Anvil e Askar avrebbero dovuto immergersi. Bell'affare. Si accese il drum, sorpassando i due ragazzi di buon passo, trascinandosi dietro il valigione che traballò sui sassolini. Gettò loro un'occhiata pensosa, senza farsi notare, e per il momento accantonò la brutta sensazione che gli era corsa dentro. Larit adocchiò il volto assorto di Askar, apparentemente perso nello studiare i gruppetti di persone che già quell'ora gironzolavano tutto attorno. Si sbottonò la zip del cardigan rosso. Erano soltanto le 10:30, eppure c'era chi correva in tuta e con le cuffie alle orecchie, seguendo i sentieri. Qualcuno lanciava la pallina al cane e qualcun altro ancora passeggiava sotto braccio o se ne stava placidamente a leggere, seduto in una delle panchine di legno e pietra. Era considerevole quante persone ci fossero, già che fino a mezz'ora prima c'era stata la pioggia. Ma evidentemente chi viveva a Buriana si era ormai da tempo adattato a quel clima. Anvil staccò gli occhi da Rudy, ma quegli occhi grigi erano soltanto un effetto di luce. Con quel tempo chissà. E guardò un mucchietto di bambini che lanciavano qualcosa di poco salutare al cigno nero che nuotava pacatamente nel laghetto. Il maestoso animale non parve darci peso più che tanto. Sbocconcellò un pezzo di pane e si spostò più al largo, lasciando che le papere si prendessero tutto il ben servito, frullando le ali e schiamazzando. «Hai sentito qualcosa, vero?» si decise a chiedere Anvil col cuore in gola. si strinse nel cardigan. Frattanto, i due cugini avevano incominciato ad allestire il perimetro in cui avrebbero cantato di rimpetto al laghetto. Un sorriso sbieco tracciò le labbra di Rudy.
Il nostro ragazzaccio è vivo.
Lo sguardo di Enville si illuminò. Per un istante i suoi lucidi occhi blu parvero farsi più grandi. Dici solo serio?
Probabilmente non riesci a sentirlo perché sei ancora debole, ma sì. È vivo. Conciato male, ma vivo.
Il ragazzo sentì gli occhi inumidirsi e si sfregò il naso, scuotendo il capo con una smorfia di sollievo.
Alla pellacciatura, il boss. Sento che sta riposando da qualche parte.
Ascar non disse altro, ma deglutì vistosamente. La morsa che gli attanagliava lo sterno allentò un minimo. Una lacrima fuggì sulla guancia di Enville e lei la asciugò subito, come se si vergognasse di quell'esternazione di sentimenti. Prese un grosso respiro.
Gesù, meno male.
Tirò su col naso, lasciandosi sfuggire una risatina un po' isterica.
Se si faceva ammazzare, lo ammazzavo. Ecco, mentre io lo tenevo fermo.
Rincarò Rudy, tirando giù il cappuccio e svelando la chioma color cenere, che stavolta la ragazza non poté fare a meno di notare. La fissò a fronte corrugata, indicandola.
Ehi, ma che è successo ai tuoi...
Ehi, Rudy!
Chiamò Giovanni. Il ragazzo gli trotterellò incontro, facendo ondeggiare la chioma nel vento. Enville rimase con un palmo di naso. Continuò a fissare la capigliatura del ragazzo, del tutto disorientata.
Oh, beh, quindi è... alla fine Sarita è riuscita a tingergli i capelli, immagino?
Parlottò tra sé, grattandosi il capo.
Voglio capire quando.
Avvertì un messaggio vibrare in borsa. Messaggio su T.A.? Magari Nicholas, finalmente, era sparito dal giorno prima. Stava lavorando.
Com'è che di ultimo faceva sempre il misterioso?
Enville sospirò, estrasse il Samsung e l'S, ascoltando distrattamente le chiacchiere dei ragazzi e il brusio sommesso del parco. Le anatre continuavano a far chiasso, smuovendo l'acqua. Un sorriso riuscì ad accenderle il volto, non appena i suoi occhi caddero sul nome del mittente. Dato il tono del messaggio, digitò subito una risposta. Marcus, tesoro mio, sono un po' preoccupato, siete via da ieri, state bene? Tu sei a posto? Scrivimi, dai, fammi stare tranquillo, non ho chiuso occhio. Emil digitò, ehi, stiamo bene, tranquillo, work in progress, ma tutto bene, ti aggiorno, non stare in pensiero, scemo. Il fatto che Mark fosse online e che le avesse scritto spedì in gola un patetico magone, restituendole un minimo di contatto con la realtà. Cazzo, quanto lo avrebbe voluto lì in quel momento. Lui è uno dei suoi abbracci che rimettevano a posto tutto. In qualche modo, anche parlare con l'uomo le diede la carica, oltre che sapere per certo che Nazar fosse vivo. Sì, gli ricordava per che cosa combattesse. Aveva qualcosa di prezioso da proteggere. Qualcosa per cui voleva rischiare tutto, per cui avrebbe preso a calci culi oscuri fino a farsi cadere le gambe. Ma sì, ci si poteva scommettere la giraffa immaginaria. Lesse il messaggio successivo e sorrise affettuosamente, scuotendo la testa. Il mio Mark, sussurrò, ma chi mai la conosceva meglio di lui? Digitò per rispondere e inviò il messaggio. Mark, sono davvero contento di sentirti, va bene, attendo, solo stai attenta, ok? Niente colpi di testa dei tuoi, promesso? Promesso. Ripose lo smartphone nella borsa, richiamata all'ordine dalla musica dei cugini che già avevano cominciato a lambire l'aria, incuriosendo le persone lì attorno. Nessuno pareva vedere le catene che dal cielo si tuffavano nel lago, né sembrava essere in grado di scorgere le energie. La rete ne ebbe ulteriore conferma quando lo scudo viscoso incominciò a sollevarsi sulle loro teste, ricoprendo l'intero perimetro con la cupola colorata. Nessuno ebbe una reazione, solo un bel pastore tedesco al guinzaglio di una ragazzina con le trecce abbaiò, sollevando il muso verso il cielo.
la padroncina lo zittì e improvvisò un balletto moderno imitato subito da qualche coetaneo lì accanto. Emil sorrise. Il resto della piccola calca sembrava già ipnotizzato dalla melodia, come era successo in precedenza. Il collare dorato risplendeva attorno al collo di Sarita. La sua voce, anche quella volta, risuonava amplificata come se stesse cantando da un microfono. E la magia di quelle note riusciva a magnetizzare le persone, sebbene non fosse rudi a esibirsi in quel canto. Merito della sua essenza imbrigliata quella di lei, sicuramente. Gran cosa, le anime affini. Giovanni stava già sudando, pervaso dal calore della cupola e dallo sfrigolare dell'energia azzurra sul basso elettrico, che per un secondo parve incandescente. Si unì al canto della donna e per un momento le loro voci unite furono tanto calamitanti e commoventi che perfino Emil cominciò a sentirsi incantata. Larit percepì come in sogno la fronte bruciare e una frase non bene articolata le ronzò con prepotenza nell'orecchio, ricordandole il vecchio modo che Nazar aveva di comunicare con lei dal talismano, una vita prima. Ma stavolta lo sapeva, era l'occhio, la sua essenza di roboante, che stava cercando di dirle. Perché non riusciva a sentirlo bene? Le persone che battevano le mani e pestavano i piedi a tempo, gli sporadici versi del cane e dei volatili nell'acqua e lo stridere della cupola non agevolarono la cosa. Ma era importante, importante.
Pulce, diamoci una mossa!
La richiamò Rudy a gran voce, un po' selvaggiamente. Lei si riebbe da quella parziale ipnosi, simile a una fitta sonnolenza che le si era abbattuta sul capo, rendendosi conto solo in quel momento di essere di nuovo vittima del mal di testa. Che meraviglia! Ottimo momento! Brontolò tra sé raggiungendo il ragazzo dalla parte opposta del laghetto, facendo il giro attorno alle inferriate un po' arrugginite. Quando lo raggiunse, si accorse che il viso di lui si era fatto serio, solcato da una ruga di apprensione. La sicurezza quasi spavalda che l'aveva invasa dopo il messaggio di Mark la abbandonò immediatamente.
Pace e luce, caro viaggiatore. Ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Ti attendo sempre qui. Conservo il tuo biglietto speciale. A presto!